volte può essere letale. Divorare l'aria, divorare l'aria. Ma alle volte può essere letale. Respirare l'aria, respirare l'aria. Stare intrappolato in una bolla di sapone. Dolce ma alle volte può essere letale. Divorare l'aria, divorare l'aria. Divorare l'aria, divorare l'aria.
Prego, di a mio figlio che vada a dormire, perché le cose che io ho da dire non sono cose che deve sentir. Proprio stamane, là sul lavoro, con il sorriso del capo sezione, m'è arrivata la liquidazione. Ma licenziato senza pietà, è la ragione perché ho scioperato, per la difesa dei nostri diritti, per la difesa del mio sindacato, del mio lavoro e della libertà. Quando la lotta è di tutti per tutti, tuo padrone lo sai cederà, se invece vince perché i cromeri gli dan la forza che lui non ha. Questo si è visto davanti ai cancelli, lui si chiamava i compagni alla lotta, e col padrone facendo una massa, dopo l'altro cominciano a entrare. Cara moglie, dovevi vederli venire avanti, curvati e piegati, e noi gridare, promere vendote, e loro dritti senza facevano pena, ma dietro loro lasso il portone.
Qui Radio Onda Rossa, iniziamo la trasmissione di Normale Follia come tutti quanti lunedì e naturalmente sempre mettendo in pole position nel nostro cuore e nelle nostre menti tutte le compagne, compagni, compagnu che non sono più qui con noi, ma che hanno dato energie, hanno dato idee, hanno dato tutti i loro interessi, i loro anni, le loro battaglie, eccetera, non solo a questa radio, ma a tutte le lotte naturalmente che si sono fatte e loro hanno partecipato finché hanno potuto. Quindi naturalmente a noi come radio, e specialmente come Normale Follia, no? Dopo aver parlato con voi, con chi ci ascolta tante volte, di cosa significa l'elaborazione del lutto, no? Come in fin dei conti le persone restano vive in tutti i sensi all'interno dei nostri ricordi, no? Del nostro saper far continuare a pulsare, no? Le loro passioni, i loro desideri, le loro necessità, i loro bisogni, le loro idee. Quindi figuriamoci se potevamo non dedicare sempre la nostra trasmissione a tutte queste compagne, compagni e compagno che teniamo molto bene nel nostro cuore. E chiaramente, proprio perché parliamo di questo, ci sembra fondamentale iniziare oggi ricordando il corteo di domani di Valerio Verbano. Naturalmente sto pischelletto, io me lo ricordo, stava all'interno dei comitati autonomi operai, del comitato di quartiere di Valmelaina, che veramente ha gestito, no, tutte le sue capacità, tutta la sua intelligenza, tutta la sua curiosità, tutta la sua fantasia, ma anche tutta la sua professionalità per fare un vero e proprio dossier su tutti i fascisti più o meno già conosciuti, più o meno noti della zona, appunto talenti, salario e giù di lì. Naturalmente questo gli è costato la vita, perché proprio appunto il 22 febbraio del 1980 lui stava ancora a scuola, perché io mi ricordo stava all'interno del comitato di Valmelaina, ma dentro gli studenti, il collettivo degli studenti medi, eccetera, e quindi lui ancora non era tornato a casa da scuola. Entrarono nella casa dove c'erano i propri i genitori di Valerio, quindi la mamma Carla e il padre Sardo, che vennero legati, imbavagliati, eccetera, proprio per non permettere di avvisare Valerio, in attesa che lui ritornasse. Appena lui tornò, a parte il fatto che Valerio era un compagnuccio bello, bello gasato, no? Quindi aveva fatto karate, shiatsu, un sacco di arti marziali, non sta certo passivo, e quindi riesce addirittura a levare la pistola a uno di loro, il passamontagna, perché questi erano tutti belli imbarbicati, e fino al punto che invece un altro gli spara, e quello naturalmente sarà lo sparo che lo porterà alla morte. E la situazione naturalmente, dopo lo sparo questi scappano, rimane però appunto sia la pistola di uno di loro, dei bottoni, il passamontagna, ma più che altro rimane il perché questi stavano lì dentro a minacciare e poi ad ammazzare, prima a minacciare i genitori e poi a ammazzare Valerio, perché naturalmente quel dossier che lui aveva preparato, organizzato, eccetera, aveva un grosso valore politico, non soltanto di denuncia ma di vera e propria controinformazione. La cosa più tragica è che per moltissimi anni, fino al 2011-12 o giù di lì, naturalmente Valerio è stato ammazzato dal sistema e dalle istituzioni, perché i carabinieri, la polizia, i magistrati hanno veramente nascosto, hanno fatto sparire tutte le cose che poi invece avevano trovato nella casa di Valerio, e che poi improvvisamente nel 2011 rispuntano, ma anche grazie a quelle che sono le battaglie non soltanto di tutto il movimento, dei compagni di quartiere, delle compagne di tutta Roma, ma più che altro anche dei suoi genitori, perché Carla ce la ricordiamo tutti nei nostri cortei. Finché è vissuta non ha fatto altro che dare interviste e continuare a pretendere e a ribadire che suo figlio era stato ammazzato dai fascisti. Non per niente esce fuori poi anche una dichiarazione dopo due giorni, mi pare, dal suo assassinio, Denar, che rivendicano naturalmente. Poi escono naturalmente tutte le testimonianze dei vari pentiti, delle varie realtà eccetera eccetera fasciste, che dicono e raccontano poi come era stata organizzata e da chi era stato proprio fatto l'agguato, appunto, a Valerio. Per molti anni naturalmente è stata più una scadenza, e poi ecco, sarà che appunto questi ricordi ti suscitano altri, no? Io mi ricordo appunto al Policlinico, con la lotta delle lavoratrici e lavoratori del Policlinico, parliamo appunto dal 74 in poi, che noi uscivamo in corteo con tutti gli striscioni sulla salute, sul diritto all'ospedale, sul fatto che tutto doveva essere gratis eccetera, e andavamo spesso e volentieri insieme ai compagni e alle compagne dell'università verso naturalmente le sedi fasciste che dovevano essere chiuse, no? Rivendicandoselo fino in fondo, sia in assemblea eccetera. Allora veramente l'antifascismo era una cosa non a nome o a termine, ma era un qualcosa appunto che era veramente vissuto nella pratica del quotidiano, nelle lotte che si facevano naturalmente dentro le case, dentro le scuole, dentro gli ospedali, ovunque naturalmente ci fosse la voglia di riprendersi i quartieri, di imporre a questi topi di fogna di ritornare appunto proprio nelle fogne, e ma più che altro appunto c'era questa grande, immensa voglia di trasformazione e di riconquista dei propri spazi. E infatti ormai sono anni che questa scadenza del 22 febbraio viene tra virgolette vissuta in pieno, non soltanto dalle compagne e i compagni del suo quartiere, ma da tutta Roma, e vede appunto questo lungo corteo che prima si ferma sotto la casa di Valerio dove c'è la lapide, e per poi portare, infatti si chiama Vediamoci alle 4 a portare un fiore a Valerio, e poi dopo invece cammina per tutto il quartiere, sia di Talenti, Valmelaina, insomma da quelle parti, io poi so poco pratica di quella zona, e naturalmente proprio riscontrando una partecipazione, una conoscenza, ma anche un ricordo di tutti di tutto il quartiere, e più che altro anche delle giovani, delle nuove generazioni che non l'hanno vissuto, che non sapevano, e forse a volte non gli è stato manco raccontato fino in fondo perché lui ha perso la vita, no? In queste sue battaglie, in questo suo credere, in queste sue passioni, in questo suo essere fondamentalmente invece fonte di vita, di conoscenze e di saperi. Quindi ricordiamoci domani tutti quanti in piazza, mi sembra il minimo. Dopodiché, proprio perché c'è questa scadenza di Valerio, l'assemblea appunto di Nonna di Meno di Roma, che da più di due martedì si teneva appunto il martedì, viene spostata a giovedì, quindi giovedì a ESC alle 7 c'è questo appuntamento, anche perché ormai siamo vicino all'8 marzo e come abbiamo detto, continuiamo a dire, sicuramente questa data non è un rituale o una scadenza, ma bensì un qualcosa che fa ripulsare in pieno e dà continuità a tutto quello che è il movimento femminista e transfemminista, a tutto quello che ha fatto, a tutto quello che continua a fare, a tutto quello che ancora bisogna continuare a fare, proprio per riuscire con una serie di piccole e grandi mobilitazioni, piccole e grandi lotte, piccole e grandi idee, veramente bisogna naturalmente annullare quella che è questa violenza sistemica, questa società dell'incuria, del menefreghismo, della meritocrazia, dell'annientamento appunto della collettività e della socialità ci vuole imporre. Quindi una solitudine che è sempre più organizzata dal sistema, dal profitto, dalle merci, da quello che è naturalmente i valori che il capitalismo e il patriarcato portano avanti senza colpo ferire. Quindi le battaglie che non una di meno mette in piedi, il cercare di coinvolgere tutti, la costellazione appunto femminista e transfemminista che vede anche tutte le nostre differenze ma le usa come ricchezze, si ritrova naturalmente in questo sciopero dell'8 marzo, ma fa molto di più sia prima dell'8 marzo e naturalmente anche dopo. Quindi ci saranno sicuramente una serie di iniziative di avvicinamento, sia anche la punta creativa. L'8 marzo si è detto, naturalmente essendo stato proclamato come richiesto ad una di meno dai sindacati di base, lo sciopero di 24 ore di tutte le categorie, sia pubbliche che private, sia del trasporto, eccetera, vedrà naturalmente la mattina, e questo verrà deciso giovedì, per questo è importante starci all'assemblea desk di giovedì alle 7, una piazza che non è di meno indica come la piazza dello sciopero, in cui verranno fatto flash mob, verrà fatto propaganda, si continuerà naturalmente a spiegare, a rendere partecipe naturalmente chi ha fatto sciopero, chi non ha potuto farlo, chi vive di precariato, chi vive di smart working, chi vive di non lavoro, e tutto naturalmente il discorso poi sul lavoro di cura. Quindi lo sciopero dell'8 marzo è di tutto, e si rivolge appunto sia alla riproduzione che alla produzione, quindi nella piena complessità che non fa diseguaglianze, differenze, contrapposizioni naturalmente né di razza né di genere né di età, ma anzi è un qualcosa appunto che ci coinvolge complessivamente tutti. In più, dopo la piazza dello sciopero, in una di meno della mattina, alle 5 ci sarà il corteo che parte appunto da piazza dell'Esquilino. Si chiederà un corteo, è già stato chiesto, e sicuramente la partecipazione, come è stato il 27, come è stato tutte le volte che naturalmente c'è questa voglia di stare in piazza tutti insieme, no? Le varie generazioni, le donne, gli uomini, chiunque naturalmente attraversa le libere soggettività, adesso moltissimo anche gli studenti che hanno attivato, no? Ormai da molte settimane una serie di iniziative e di lotta che li rende proprio protagonisti non soltanto del vivere dentro la scuola, ma del vivere complessivamente la società con tutte le sue contraddizioni, limiti, cattiverie, isolamenti, eccetera eccetera. Quindi il corteo qui è a Piazza Esquilino, naturalmente con l'appuntamento alle 5. Però appunto ci stanno anche altre iniziative che verranno fatte prima dell'8 marzo, fra cui ve ne dico una del 5 di aprile, che è un sabato, mi pare, se non dico stronzate, il 4 o il 5, controlliamo, perché io come al solito con le date sono un bordello, che è un sabato, il sabato prima dell'8 marzo, insomma l'8 marzo è martedì, quindi forse famo i conti, e sabato invece prima, alle probabilmente verso le 10, ci sarà come coordinamento delle assemblee dei consultori delle donne e delle libere soggettività del Lazio, ci sarà appunto un volantinaggio, una propaganda, un giro per il quartiere che partirà da Casale Falchetti, che anche quello, come tanti altri spazi sociali, viene minacciato di chiusura, di sfratti, eccetera eccetera, no? Pensiamo al Cinema Palazzo già chiuso, pensiamo a tutti i migliaia e migliaia di euro che pretendono da ESC, quello che succederà naturalmente a Comunia, che ormai i bandi sono stati fatti e i compratori sono tutti privati, a Scoop, e quindi naturalmente c'è un bel po' da fare anche per ricordare pure nell'8 marzo quelli che sono naturalmente i nostri spazi e quelli che vanno rivendicati fino in fondo. Chiaramente il discorso, ci sarà anche una controinformazione sui consultori che fanno l'RU, sui consultori che sono stati chiusi, su che cosa è fondamentale fondamentalmente un consultorio, e come si sciopera l'8 marzo anche per pretendere naturalmente che i consultori non solo non vengano chiusi ma se ne aprono molti di più, poiché i consultori sono strutture sociosanitarie gratuite, universali, aperte a tutti, quindi senza limite d'età, di razza, di sesso, eccetera eccetera, e naturalmente anche che sono aperti a quelli che sono gli spazi giovani, che sono aperti all'accompagnamento non solo alla maternità, alla scelta della maternità, che comprende anche naturalmente l'RU486 e comprende naturalmente anche l'aborto, ma fanno naturalmente anche un discorso complessivo di prevenzione, e quindi vanno riaperti e riaperti tanto. Quando è il sabato?
Non lo so,
vabbè, quello tanto poi vi dimo alla fine, poi figurati, fino allora ci mettiamo parecchio. Mentre invece è importante dire, e qui mi dovete aiutare, Maria Paola, se becca il calendario forse fa botta di vita, perché domenica che viene ci sarà a Piazza dell'Immacolata dalle 10:30 fino alle 2, perché poi dopo parte il Carnevale di San Lorenzo, dovrebbe essere il 27 marzo, ecco, questo
febbraio.
Il 27 febbraio, ci sarà una specie di momento formativo, di confronto eccetera, organizzato naturalmente a Nonna di Meno di Roma, no? Non solo in preparazione all'8 marzo, ma anche per discutere tutti insieme come noi, con la nostra immaginazione collettiva, riusciamo a pensare a una città femminista e transfemminista, una città che ci accolga, una città che sia nostra, una città che risponda ai desideri, ai bisogni, che rispetti l'umano come l'animale ma come la natura, che sappia effettivamente far sì che anche il lavoro di cura diventi universale, diventi promiscuo, diventi naturalmente capace di essere esercitato da tutte, tutti e tutto, quindi una città che effettivamente non è quella che viviamo, perché è l'opposto di quello che naturalmente noi viviamo, non solo dentro la città in senso più complessivo, ma anche dentro i nostri quartieri, e quindi naturalmente va confrontato, va parlato, bisogna naturalmente anche immaginarci, no? Qualcosa di diverso, e su quello partire con le nostre lotte. Poi, essendo anche una giornata in cui si festeggia il carnevale, quindi ci saranno le maschere, i ragazzini, la gioia eccetera, fare prima un momento di confronto, di ragionamento, di elaborazione eccetera, e poi potersi buttare nei colori del carnevale, nella gioia del carnevale, mi sembra anche un'associazione molto bella. Quindi la mattina del 27 ci si vede a Piazza Immacolata verso le 10:30, fino alle 2 ci si confronta e si discute, poi si va a prendere un pezzo di pizza, e poi appunto facciamo tutti insieme quello che è il carnevale naturalmente di un quartiere proletario come San Lorenzo, ma i carnevali si stanno facendo e si faranno fra sabato e domenica in tutti i quartieri di Roma. Ci sarà quello sulla Tiburtina organizzato appunto dal comitato di quartiere Mammut, ci sta quello del Trullo, di Centocelle, insomma ce ne stanno un sacco, un sacchissimo, ed è giusto che sia così, perché sono dei momenti anche che dopo appunto questo isolamento, dopo questo tentativo di privarci di socialità, dove dopo questa condizione sempre più di ristrettezza, di individualismo eccetera, poter rivivere momenti di socialità per di più fatti di fantasia, di creatività e di colore, è veramente qualcosa di stupendo. Quindi queste come scadenze più focali che ci interessa naturalmente comunicarvi, ma poi ce ne saranno naturalmente tantissime altre proprio prima, la settimana prima dell'8 marzo, ma andiamo piano, sennò poi vi rincoglionimo, e alla fine con la scusa che c'è tanto da fare ci può essere pure che dice allora io non faccio niente. Quindi poi alla fine della trasmissione vi diamo una rinfrescata di quelle che sono le date importanti. Chiudo solo facendo una piccola parentesi sugli stati generali degli studenti che ci sono stati venerdì, sabato e domenica, prima a Playground e la conclusione al Cinema Italia, insomma qua dietro al Policlinico. È stata anche lì una bella carica energetica, c'erano tantissimi giovani di tutta Italia ci sono toccati tutti i temi possibili e immaginabili, da quello che naturalmente è più legato alla scuola come didattica, come piattaforma per uscirne, il discorso dello sfruttamento nel mondo del lavoro, non soltanto rispetto all'alternanza scuola-lavoro ma anche agli stage delle scuole professionali. Si è ricordato naturalmente i due compagni ammazzati appunto durante questi stage eccetera all'interno del mondo del lavoro, si è parlato di antifascismo, si è parlato di ecologia, si è parlato di transfemminismo nella sua complessità, rivolta appunto sia come libertà di scelta ma anche appunto come espressione di una ricerca di una città della cura appunto sia femminista che transfemminista che possa rispondere ai bisogni naturalmente di tutte, tutti e tutto, perché chiaramente il chiudersi dentro le scuole non ha significato, anche se poi vanno rafforzate e riutilizzate questi spazi anche istituzionali per pretendere che si viva la vita di pari, il confronto e non soltanto come forma di occupazione ma come obbligo poi di questi dirigenti ormai all'interno delle logiche dell'aziendalizzazione, quindi dei dirigenti scolastici, di fare in modo appunto che le scuole vengano usate come strumento di tutto e tutti e tutto, quindi con la possibilità di un confronto all'interno poi della scuola. Sì, è stata naturalmente richiesta quella che sono le finestre di ascolto, quello che è il discorso dell'utilizzo degli spazi giovani nei consultori, quindi con una visione che partiva naturalmente giustamente da quella che è la loro condizione di vita, ma si è allargata complessivamente su tutta il vissuto e su tutta la necessità naturalmente di essere soggetti autodeterminati, liberi di scegliere, pensanti e più che altro appunto che osano, che lottano e che sanno veramente riappropriarsi e ricostruire, ripensare a tutte le necessità, a tutti i desideri, a tutti i bisogni che però devono essere vissuti collettivamente. Quindi ci stanno un sacco di bei momenti energetici e di lotta.
E noi continuiamo col manifesto della cura scritto dal Care Collective, un collettivo nato nel 2017, libro che tra l'altro stiamo per concludere, anche se dobbiamo soltanto questo concetto di cura di cui ci parla il manifesto, questo bellissimo libro, dobbiamo proprio iniziarlo e amplificarlo, no? Perché è di un'importanza straordinaria rispetto al veramente al prendersi cura del mondo nella sua totalità. La volta scorsa avevamo parlato di portare i sistemi di cura fuori dal mercato capitalista. E si era detto dell'importanza di risocializzare, internalizzare, anziché esternalizzare, i nostri sistemi e forme di cura condivisa, di come appunto questo sia il prerequisito fondamentale di un percorso verso un'economia della cura. Oggi invece vi parliamo della riregolarizzazione, di come riregolarizzare i mercati e defeticizzare le merci. Dice il manifesto, la riregolarizzazione e la riconfigurazione dei mercati possono assumere diverse forme, dalle cooperative, della nazionalizzazione, del municipalismo progressivo, della progressista, della localizzazione, dell'internalizzazione o di parentare il pubblico comune. Sono tutti i modi in cui i nostri mercati e mezzi di produzione e consumo possono essere collettivizzati, socializzati e democratizzati. Attraverso queste e altre strategie possiamo assicurarci che i consumatori tornino in contatto diretto con i produttori, chi riceve cura con chi la fornisce. In altre parole, dobbiamo defeticizzare il mercato, ovvero invertire il processo che ha sostituito le relazioni sociali con le relazioni tra merci e il valore della cura con il valore di scambio. Da tempo i percorsi di attivazione dal basso lavorano in quest'ottica, dalle piccole realtà che ad Atene connettono i produttori zapatisti con i consumatori greci, alle strutture ormai generalizzate di economia solidale in Spagna, che oggi producono il 10% del PIL nazionale. L'obiettivo di defeticizzare il mercato e aumentare la responsabilità lungo le filiere produttive dello sfruttamento ha caratterizzato anche le esperienze più progressiste del commercio equo e solidale, che hanno sostenuto cooperative di lavoro in tutto il mondo. Ma il commercio equo e solidale può esistere soltanto come nicchia all'interno di un'economia reazionaria e sfruttatrice. La defeticizzazione, dunque, deve essere realizzata attraverso una severa riregolarizzazione complessiva. Le leggi attuali devono essere migliorate, modificate ed estese oltre all'impiego che ne fa il neoliberismo.
Le leggi attuali devono essere migliorate. Non so se fino adesso si è sentito, forse abbiamo avuto un problema con i microfoni, e allora per chi è, appunto, se nel caso non aveste potuto ascoltare, ecco, vi ricordo, appunto, vi ripeto che sì, che siamo sì è probabile, me ne ero accorta in questo momento. E appunto stavamo parlando di portare i sistemi di cura fuori dal mercato capitalista, no? Dell'importanza, come abbiamo detto le volte scorse, di risocializzare e internalizzare anziché esternalizzare i nostri sistemi e forme di cura condivisa, e di come questo sia il prerequisito fondamentale di un percorso verso un'economia della cura. E quindi eravamo arrivati a parlare della riregolarizzazione, di riregolarizzare i mercati e defeticizzare le merci. Questa riregolarizzazione e questa riconfigurazione dei mercati possono assumere diverse forme, dicevamo, delle cooperative, della nazionalizzazione, del municipalismo progressista, della localizzazione, dell'internalizzazione o di partenariati pubblico comune. Sono tutti i modi in cui i nostri mercati e mezzi di produzione e consumo possono essere collettivizzati, socializzati e democratizzati. Attraverso queste forme e altre strategie possiamo assicurarci che i consumatori tornino in contatto diretto con i produttori, chi riceve cura con chi la fornisce. In altre parole, dobbiamo defeticizzare il mercato, ovvero invertire il processo che ha sostituito le relazioni sociali con le relazioni tra merci e il valore della cura con il valore di scambio. Da tempo i percorsi di attivazione dal basso lavorano in quest'ottica, dalle piccole realtà che ad Atene connettono i produttori zapatisti con i consumatori greci, alle strutture ormai generalizzate di economia solidale in Spagna, che oggi producono il 10% del PIL nazionale. L'obiettivo di defeticizzare il mercato e aumentare la responsabilità lungo le filiere produttive dello sfruttamento ha caratterizzato anche le esperienze più progressiste del commercio equo e solidale, che hanno sostenuto cooperative di lavoro in tutto il mondo. Ma il commercio equo e solidale può esistere soltanto come nicchia all'interno di un'economia reazionaria e sfruttatrice. Continua sempre il manifesto della cura. La defeticizzazione, dunque, deve essere realizzata attraverso una severa riregolarizzazione complessiva. Le leggi attuali devono essere migliorate, modificate ed estese oltre all'impiego che ne fa il neoliberismo. Il Modern Slavery Act britannico e il California Transparency in Supply Claims Act sono un primo passo in questa direzione, anche se ancora ben lontani da una contrapposizione radicale alle logiche del mercato neoliberista, dato che per la loro applicazione si basano sulla buona volontà delle ONG e dei consumatori. Entrambi si inseriscono in una lunga storia di tentativi di governo e aziende di generare un consumo più responsabile, di fatto per sottrarsi alle proprie responsabilità. Le persone comuni non dovrebbero arrivare a sentirsi responsabili o colpevoli per l'incuria sistemica. Dobbiamo dare la priorità a una cittadinanza basata sulla cura anziché sulle scelte di consumo individuali. Solo attraverso la defetizzazione e non grazie alle richieste di trasparenza selettiva promosse da alcuni attori economici e governativi possiamo iniziare ad affrontare i fallimenti abietti di un'economia fondata sull'incuria. I mercati ecosocialisti basati sulla cura dovrebbero affrontare anche la questione delle forme di proprietà, produzione e consumo. Tutte le alternative in campo, dalla nazionalizzazione delle risorse pubbliche alla creazione di cooperative, pongono la stessa necessità di una nuova regolamentazione e di un controllo democratico dei mercati, volta a una gestione egualitaria, partecipativa ed ecosostenibile. La nostra preoccupazione per la società e per il pianeta intero deve passare davanti ai profitti. Abbiamo bisogno di un sistema economico di cura incentrato sulle reti cooperative di mutuo soccorso che possano redistribuire la ricchezza sociale e materiale a ciascuno secondo le proprie necessità.
Ecco, però secondo me, no, il discorso che viene fatto e che non ci fa una piega, perché è logico che dovrebbe essere così, no? E poi cozza contro quello che è il quotidiano, ed è giusto, sì, poterne parlare per fare in modo che anche l'individuo, no, metta del proprio per provare a fare anche dei piccoli cambiamenti che possono andare dalla raccolta della mondezza al comprare a zero chilometro zero, appunto al mercatino del centro sociale, eccetera eccetera, oppure di farsi arrivare determinati prodotti non contaminati, eccetera, da zone dove viene pure rispettato, no, dall'interno della cooperativa il lavoratore straniero, eccetera eccetera. Quindi queste cose secondo me è giusto stimolarle a fare, però è chiaro che il discorso diventa complessivo, collettivo, sociale, e bisogna creare dei rapporti di forza, che naturalmente mettano in discussione complessivamente quello che è il sistema capitalista e il discorso del profitto, che noi abbiamo visto pure in pandemia, ha vinto naturalmente anche sul discorso della salute, della sicurezza, della informazione che doveva essere data, della libertà anche di scegliere, però sapendo bene il pro e il contro di tutto quello che ti circondava. Mentre invece, quindi, noi dobbiamo complessivamente fare delle lotte, e per questo è importante il contributo naturalmente di tutte, tutti e tutto, perché le nuove generazioni, che forse veramente più delle vecchie, no? Noi non, oltre alle battaglie contro il nucleare, la centrale di Montalto, almeno per quella che è la mia esperienza e i miei ricordi, oppure naturalmente tutte le lotte che ormai da più di 20 anni vanno avanti contro la TAV, però fondamentalmente anche come vecchie generazioni abbiamo dato molto poco spazio, per esempio, al discorso ecosistemico, alla natura, al fatto naturalmente del anche quelle che potevano essere chi produceva che e come veniva prodotto, quali erano le fonti energetiche che annullavano naturalmente ogni condizione di vita e di vivibilità, e anche quello che poteva essere il nuovo, di che cosa aveva bisogno. Quindi c'è stata forse poco coinvolgimento, cosa che invece le nuove generazioni ci hanno insegnato, che stanno in piazza e sono state in piazza e continueranno a stare in piazza e continueranno a mobilitarsi, invece anche attraverso queste problematiche, come gli studenti rispetto naturalmente a quelli che sono i propri diritti, come le donne rispetto al rifiuto naturalmente di qualsiasi forma di violenza sistemica, eccetera. Però ecco, questa capacità di una visione complessiva e anche questo bisogno appunto di riconquista di spazi di lotta, spazi di vita, no? Che possono essere per esempio dentro il mondo del lavoro, oggi attualmente appiattiti, eccetto alcune piccole chicche, no? Che si sono mosse, eccetera, ma si sono mosse anche quando hanno rischiato, no? Di perdere il posto di lavoro, di perdere la fabbrica, di perdere il contratto, eccetera, eccetera. Quindi sempre in difensiva rispetto a una condizione che naturalmente non poteva essere considerata ottimale, perché era fonte di sfruttamento, perché c'erano dei salari di fame, delle condizioni di lavoro di merda, eccetera, eccetera. Ovvero questa capacità nostra di rompere il concetto della normalità. Noi dobbiamo riempire la normalità di qualcosa di diverso, no? Che non è quella che ci viene proposta appunto da questa società patriarcale, capitalista, omofobica. Viene da ride perché invece che omofobica che avevo scritto fobica, no? Ormai tanto è la mia psiche, la mia preparazione psichiatrica che gli avevo levato l'omo ed era diventata una società fobica, che però va bene.
Ci sta pure
perché
bene,
c'è
perché
sta
siamo
tutto
fobici
quanto, insomma, sicuramente ci sta pure quello. E però ecco, io quello che mi pongo sempre come discorso, no? Quando sento e mi capisco, no? E forse quello che viene discusso, quello che si propone, eccetera, è sacrosanto, è fondamentale, veramente non può essere messo in discussione, perché questo concetto che abbiamo veramente lavorato con voi sulla cura universale e promiscua, secondo me è un qualcosa che va benissimo, deve essere così, però come effettivamente riattivare invece questo senso veramente di allargamento, no? Di ogni lotta, di ogni forma di protesta, di ogni richiesta, eccetera, per riuscire poi effettivamente a fare la trasformazione, il cambiamento. Questo è indispensabile, perché poi il cambiamento è a 360 gradi, non può avvenire per chicchette. Sicuramente le chicchette si possono mettere insieme, ma per arrivare naturalmente a fare questo, quindi anche questo senso veramente di ripresa di alcune parole, di ridare significato, di rimettere in piedi, no? Questo bisogno di collettivizzare i nostri vissuti, i nostri bisogni, i nostri desideri, ma più che altro anche i nostri cambiamenti e le nostre trasformazioni. Penso che devono andare proprio di pari passo a tutto quello che naturalmente di sacrosanto si può dire che è giusto che dovrebbe essere, perché se manca quello poi secondo me la giustezza di quello che dovrebbe essere toppa paurosamente, rimane soltanto appunto una illusoria utopia, mentre noi siamo abituati a Marco Lombardo Radice a parlare sempre di concretissime utopie, insomma.
E infatti quando poi leggi questo libro stai un po' in conflitto, no? Perché dici, mamma mia, quanto è vero tutto questo, no? Però quanto tutto questo è utopico, e però non dobbiamo imparare anche a far entrare questa mentalità, no? Questa prassi, questo linguaggio, a farlo entrare proprio nei nostri pensieri e nella nostra vita, perché poi veramente è questo forse che è normale, questo che sembra una follia una prima lettura, perché tu leggi e dici, ma se va a combattere su queste cose, vai a mettere, no? Prima abbiamo letto mettere appunto la cura prima del profitto, non il profitto prima della cura, è una parola, insomma, no? Perché fino adesso quello che era normale quello che è tuttora purtroppo è il concetto di mettere il profitto prima della cura. Che cos'è normale? Insomma, noi pensiamo che sia l'uomo, che sia la cura, l'essere umano, tutti gli esseri viventi e l'universo intero, no? Che andrebbero messi prima del profitto. Poi il profitto viene dopo, ben venga, ma intanto prima di tutto ci deve essere una cura, ma una cura, come diciamo spesso tramite questo libro, da questa radio, che deve essere universale e interdipendente, insomma, una cura umana, una cura animale, una cura ambientale e via di seguito. Appunto, e quindi che questa è normalità, no? Quindi alla fine veramente questa che è un'utopia, questa che è un'utopia, in realtà è una normalità, è una normalità verso la quale bisogna combattere. Innanzitutto, appunto, con il pensiero, no? con il divulgare un pensiero che è il pensiero della cura universale di cui tanto parla questo libro e via dicendo. Allora, leggevamo sempre da questo libro, Il Manifesto della Cura, oggi su scala globale questa ricchezza viene invece espropriata e suddivisa all'interno della classe capitalista in quantità tali da non avere precedenti nella storia, no? Quando dicevamo la nostra preoccupazione per la società e per il pianeta intero deve passare davanti ai profitti e che appunto abbiamo bisogno di un sistema economico di cura incentrato sulle reti cooperative di mutuo soccorso che possano redistribuire la ricchezza sociale e materiale a ciascuno secondo le proprie necessità. La struttura che si muove nella giusta direzione, secondo appunto il Manifesto della Cura, è la cooperativa. Un esempio è il caso di Mondragon, la più grande e proficua federazione di cooperative di proprietà dei lavoratori. Sorta negli anni 50 in risposta al regime fascista di Franco, oggi impiega più di 74.000 lavoratrici e lavoratori ed è costituita da più di 100 cooperative impegnate in vari settori, dall'agricoltura al commercio al dettaglio, dal sistema bancario all'università. È una delle 10 imprese più grandi della Spagna. A livello globale ci sono molti esempi di cooperazione, cura, rispetto del lavoro, democrazia e sostenibilità ambientale nati dal basso. Questi semi di cambiamento socio-economico che mettono radici nelle fondamenta puntando verso l'alto hanno storie lunghe e stanno germogliando in molti altri luoghi. Lo riassume un verso di una poesia del 1978 attribuita a Dinos Christianopoulos, spesso citato dagli attivisti dell'economia solidale in giro per il mondo, che dice: «Cosa non avete fatto per seppellirmi, ma avete dimenticato che ero un seme». E questa può essere una grande speranza rispetto a quello che dicevamo prima, no? Alla concretissima utopia.
Però è vero che in Italia siamo andati all'opposto, perché almeno anche la memoria non mi turba, perché ogni tanto ci turba anche quella, e se pensate appunto, no, ad alcune cooperative che erano nate con questi principi solidali, con questo discorso naturalmente di rispetto dei diritti delle lavoratrici e lavoratori, che davano casomai il diritto alla maternità, che garantiva appunto la malattia, che è, però erano piccole cooperative. E se pensate appunto con gli anni come invece si è trasformato il mercato italiano, no? Funziona all'interno dei bandi, appunto, perché richiedono addirittura di avere due banche, due conti correnti, non so quanti migliaia e migliaia di euro devi avere come base, non mi viene il termine, da un punto di vista economico, eccetera eccetera. Ci stanno una marea di invece pratiche che hanno portato, attraverso linee guida, scelte molto mirate appunto del capitale e molto mirate appunto per garantire profitto, che hanno fatto man bassa di queste piccole cooperative che continuano casomai a naspare naturalmente nei progetti dei municipi, nei progetti comunali, eccetera, regionali, eccetera eccetera, ma che vedono veramente farsi costantemente le scarpe da queste grosse cooperative, che di solito sono un insieme di nomi che racchiudono naturalmente molti poteri alti a livello di banche, a livello di grosse industrie, eccetera eccetera, che proprio nell'avanzamento del privato, no? Come discorso complessivo e come tentativo di favorirlo sotto tutti i fronti. Pensate, appunto, l'abbiamo detto tante volte, specialmente nel campo sanitario, no? Dove effettivamente tutto l'aspetto degli anziani, l'aspetto della riabilitazione eccetera è al 100% in gestione dei privati e di cooperative, di grosse cooperative che naturalmente trattano in modo disumano veramente i propri lavoratrici, le proprie lavoratrici, a quasi la maggioranza e lavoratori, non soltanto a livello salariale ma a livello di ricatto, per cui quando ti assumono ti fanno firmare una carta che se resti incinta ti auto licenzi senza bisogno che la cooperativa venga messa in mezzo e quindi faccia quello che non potrebbe fare. Quindi c'è un insieme anche di regole, di atteggiamenti, di orari spezzati che portano appunto questi lavoratori, molto spesso quelli per esempio delle pulizie, che a fare naturalmente 3 ore di mattina, poi dover ritornare la sera per chiudere casomai alcuni reparti, alcune camere operatorie eccetera, quindi in condizioni appunto non solo salariali di merda ma anche appunto a livello di gestione di qualsiasi altra possibilità. Quindi effettivamente in Italia, no, quello che dice questo libro è stato invece percorso a ritroso, no? Come è stato percorso a ritroso un sacco di conquiste, di diritti che ci hanno magnato, insomma, da quella che poteva essere anche l'assurdità della scala mobile, no? Cioè, ricordiamo noi vecchietti che almeno c'erano delle cose ridicole tipo gli aghi, delle cose che davano dei valori e che non venivano usate, però c'era almeno un minimo di discorso che il salario dovesse legato al caro vita. Se pensate appunto quello che sta comportando questa continua minaccia di guerra fra fondamentalmente Russia e America, insomma, non gli altri sono tutti spettatori passivi dei loro giochi economici e dei loro traffici di miliardi e miliardi naturalmente di dollari. E in pratica che cosa sottolinea? Che invece noi avremo dei salari che sono l'unica cosa che rimane ferma, chi ce l'ha poi il salario, perché chiaramente c'è un sacco anche di gente che vive di ricatti e di non salario, insomma, e aumenta invece tutto il resto, perché mosso è parlato solo e vogliono parlare solo delle bollette, ma le bollette ha portato all'aumento della benzina, l'aumento della benzina, dell'elettricità e del gas ha portato all'aumento di tutti i beni di prima necessità, che chiaramente ma anche appunto di quelli che sono la vita quotidiana, no? Dal fatto di portare un ragazzino in piscina per fargli fare un po' di sport e che non potrai più permetterlo rispetto alla cosa mensile che viene aumentata, mo per fare un esempio proprio terra terra, e tutto quello che ti circonda, qualsiasi cosa ormai che tocchi, anche dentro i bar ci sono gli annunci che chiedono scusa ai clienti e dicendo abbiamo dovuto aumentare proprio perché ci costa di più tutto il resto. Quindi ci sta un tale degradazione, si può dire degradimento, come cazzo, insomma,
degrado,
un tale degrado, insomma, rispetto a quello che sarà il nostro potere di acquisto, no, complessivo eccetera, vuoi anche pensionati e via di seguito, e questo naturalmente viene fatto passare anche qui, no? Ritorniamo alla parola normalità, no? Tutto quanto è normale, c'è la guerra, che cacchio volete, o come prima c'era la crisi e chi la deve pagare la crisi? Naturalmente non chi la produce, e quindi i padroni, le grandi industrie, i grandi potentati, ma tutti gli altri, ovvero tutti quanti noi. Quindi c'è questa proprio inversione, insomma, di condizione di vita che va evidenziata, che va ricordata, che ci dovremmo svegliare e renderci conto in fin dei conti, non soltanto perché rinunciamo a determinate cose o non facciamo più altro o non compriamo più quello, oppure dobbiamo appunto a un certo punto del mese accendere le candele, insomma, perché non ci possiamo permettere più l'elettricità eccetera. Quindi questo poi va vissuto come elemento e voglia appunto per non solo la riconquista dei diritti ma proprio degli spazi di vita. Quindi nella nostra complessità il tornare appunto a un concetto di normale che non è assolutamente nella normalità prima del Covid, perché nessuno vuole quella normalità, perché anche quella non era vita, ma tantomeno appunto quella che a oggi, oppure andando avanti con questa condizione di società degradata, di società dell'incuria, come viene definita nel libro, oppure di una società che organizza proprio la solitudine, no? Quindi utilizza anche il nostro stare male da un punto di vista emozionale, psicologico, sociale, eccetera, eccetera, per naturalmente imporre i propri spazi e i propri guadagni. Quindi questa visione d'insieme deve veramente farci battere non solo i piedi, ma proprio i tempi, per riuscire naturalmente a costruire qualcosa di diverso e a riprendere naturalmente in mano la nostra vita.
E il libro continua, sempre il Manifesto della Cura. Infine, dove possibile, i mercati dovrebbero essere integrati nella dimensione locale. I mercati locali sono più adatti a coltivare relazioni tra produttori, commercianti e consumatori. Possono rispondere alle necessità locali, promuovere la riappropriazione di spazi pubblici, la creazione di comunità e fare da scudo contro gli interessi del capitale transnazionale, cosa che li rende più adatti alle attività di cura. È più probabile, infatti, che siano radicati in un'idea di sostenibilità e di solidarietà traslocale, invece di essere guidati da logiche campanilistiche o paternalistiche, come da tempo sostiene Colin Hines, uno dei fondatori del Green New Deal Group. La rigenerazione delle economie locali ha il potenziale di riumanizzare il commercio e di contrastare l'abuso sistematico dei lavoratori e dell'ambiente nel nord come nel sud del mondo. Per farlo, la localizzazione del mercato deve fare parte di una cultura transnazionale di solidarietà. Come abbiamo già iniziato a vedere nei capitoli precedenti, la crisi climatica indica che soprattutto nel nord del mondo è necessaria una drastica riduzione del consumo abituale di carbonio. Eppure, così come i confini dei mercati attuali sono in continua evoluzione, senza che i governi nazionali siano disposti a contrastare il capitale transnazionale, anche i nostri tentativi di ridefinire quei confini devono evolvere. Possiamo iniziare cercando di eliminare le economie sommerse e i mercati finanziari deregolamentati che oggi dominano i servizi di cura, con dinamiche che comprendiamo ancora poco e che non riusciamo a responsabilizzare. Come ha illustrato di recente Ann Pettifor in The Case for the Green New Deal, il sistema bancario ombra, ovvero le attività di enti finanziari offshore che operano al di fuori dei regolamenti, oggi ammonta a 185 mila miliardi di dollari, circa tre volte il PIL mondiale. Eppure, questi enti bancari si basano su e sopravvivono grazie alla sicurezza delle attività finanziarie pubbliche, sostenute dai contribuenti. Il capitale offshore deve essere riportato onshore e utilizzato a beneficio della collettività, non dell'elite globale. L'ascesa del capitalismo algoritmico e l'espropriazione dei beni comuni digitali pongono ulteriori sfide al nostro modello progressista di cura, con la loro sorveglianza delle nostre attività di cura attraverso sofisticate analisi dei dati che sfuggono alla nostra comprensione. I big data e le intelligenze artificiali stanno già plasmando la nostra vita, dalla manipolazione dell'opinione pubblica ai dispositivi di dati progettati per essere apertamente incuranti. Per esempio, i frigoriferi intelligenti che evitano di riportare i dati sulla trasparenza ecologica o nella fiera di distribuzione. Come per i beni comuni offline, dobbiamo insistere affinché i nostri beni comuni online o digitali diventino strumenti democratici di proprietà pubblica, collettiva e siano gestiti con modalità di produzione peer-to-peer, Un passo necessario è la nazionalizzazione della banda larga e delle altre infrastrutture digitali. Allo stesso modo, il cooperativismo di piattaforma, contraltare alle innovazioni capitaliste di Facebook, YouTube, Uber, Airbnb, è fondamentale per creare un'economia della cura. Ad esempio, Airbnb, scusate la pronuncia che non riesco, un sito di condivisione etica di alloggi, si oppone direttamente al modello Airbnb, con l'intento di restituire metà delle proprie commissioni di servizio alla comunità locale per progetti sostenibili. La piattaforma è gestita in comproprietà da coloro che vi lavorano, la usano o sono condizionati dal suo utilizzo. In modo ancor più progressista, sulla base di criteri di municipalismo radicale, Barcellona ha attivamente incoraggiato un'alleanza tra i lavoratori in cooperativa della piattaforma, le organizzazioni sindacali e le comunità, che passa attraverso il sostegno a soluzioni cooperative di proprietà collettiva e controllate democraticamente mediante infrastrutture digitali gestite dai cittadini.
Ecco, in effetti a me poi le risate quando parlavi del frigorifero, capito, intelligente, a me mi veniva in mente quello che demifia che sona quando io lo lascio aperto. E quello è effettivamente intelligente.
Molto
perché
intelligente.
Mi sta dicendo: guarda, bella, stai a sprecare energia, perché effettivamente io ho sto vizio che prendo una cosa in frigorifero e poi ne faccio altre 10 e quello resta aperto, no? E questo, per esempio, vedi come in fin dei conti anche come quante volte abbiamo detto, pure l'utilizzo degli strumenti elettronici eccetera può essere visto invece come un qualcosa che ti possa aiutare ad entrare, no? In una logica anche di rispetto complessivo, no? Perché noi ci dobbiamo riabituare, no? A pensare di non sprecare, di non sozzare, di stare attenti per esempio alle confezioni dentro i supermercati, che oltre alla confezione di plastica ce ne stanno altre 10, ognuna per ogni crackers o per ogni cornetto, no? E quindi riproduce ulteriore monnezza che non viene poi smaltita e che non si sa veramente dove mettere, eccetera. Quindi noi dobbiamo anche essere rieducati, no? Per questo forse le nuove generazioni hanno fatto prima a occuparsi e a sentire il bisogno, naturalmente, del rispetto complessivo, di lottare per un ecosistema sostenibile, eccetera, eccetera, perché effettivamente non erano ancora immerse come lo siamo stati noi con le nostre abitudini, anche la nostra infanzia, la nostra uscita, per me che ho 70 anni, del boom economico, no? Che ne parlavamo in altre trasmissioni, che hanno visto appunto che poi più usavi determinate cose, più mettevi in mostra altre eccetera, e più era una condizione di benessere, no? Ma il benessere non era assolutamente garantito, perché eravamo i fruitori di cose che poi stavano distruggendo il mondo. E mi è venuta in mente una bellissima cosa che ho fatto l'altra settimana, che sono andata a vedere la mostra al Maxi di Sagado, ed è tutto il discorso rispetto all'Amazzonia, di come lui riesce a contattare, ad andare nel nord Amazzonia e quindi a conoscere alcuni popoli che manco, io non mi ricordo tutti i nomi che ci avevano, stranissimi, che addirittura alcuni fatti anche con di 500 persone, insomma, che non erano state mai viste né avvicinate, insomma, da altre persone che non erano loro stessi, e fa con queste fotografie una denuncia mega galattica della distruzione appunto dell'ecosistema, di quella che è la deforestizzazione, quindi come in fin dei conti questi alberi che vengono tagliati in odor di profitto e di capitalismo eccetera vadano poi a incidere complessivamente sul mondo, perché producono meno acqua, producono meno strumenti proprio reali per vivere naturalmente meglio tutti, no? Come se in fin dei conti la foresta amazzonica era una grande fonte di vita complessiva per il mondo, non solo per chi gli stava intorno. Quindi è bellissimo, perché poi le immagini secondo me ti possono comunicare tantissimo, a parte il fatto lui è divino, fa tutte fotografie in bianco e nero, quindi prima c'è tutta la parte che riguarda appunto questi spazi, no? Dove avvengono queste crescita, no? Degli alberi, questa però trasformazione quando arriva l'umano eccetera, e poi dedica invece a dei volti incantevoli, di bambini, di anziani, alle tradizioni di questi luoghi, di questi paesi, di queste tribù che effettivamente in alcune cose anticipano e rompono naturalmente quello che è l'isolamento, e in altre condizioni invece vogliono proprio vivere lontano da quello che è l'immissione, no? Della trasformazione del capitale. Quindi veramente è stata un ulteriore, non che uno ce n'abbia bisogno, però veramente un qualcosa di molto bello, no? Legato a tutto quello che stavamo dicendo del rispetto dell'umano, della natura, degli animali, di quello che è naturalmente anche l'ignoranza che abbiamo dentro, no? Perché è come quando in sanità diciamo, se uno in fin dei conti facesse più prevenzione e si spenderebbero anche molti meno soldi nella cura, che naturalmente vede strutture sanitarie, ospedaliere eccetera, strumenti, personale, perché curare la malattia costa di più che prevenirla. Però naturalmente anche questo era un qualcosa di ovvio, ma non interessa, perché poi lì invece proprio attraverso il farci essere malati proprio cronici e il farci stare dentro il mercato e la mercificazione delle case farmaceutiche e del potere medico diventa un discorso economico e di profitto, e quindi naturalmente anche le cose che denotano la nostra ignoranza e che potrebbero trasformarsi invece come miglioramenti, cambiamenti, soluzioni eccetera, vengono poi naturalmente ignorate, negate e completamente veramente rimosse, no? Ecco, questo è quello che non dobbiamo permettere, e questo proprio è anche lo scopo dello sciopero dell'8 marzo, no? Proprio per ritornare a bomba su ciò che è stato l'inizio della nostra trasmissione, ciò che vi ripeteremo naturalmente non solo fino all'8 marzo ma sicuramente anche dopo, perché quello che bisogna fare, come dicevamo prima, non è certo una passeggiata, è una battaglia complessiva, è un insieme di valutazioni, di trasformazioni, non solo di beni materiali, quindi il concetto del profitto delle merci, il contrapposto, e quindi che vanno annientate nei confronti invece del valore universale, della socialità, della cura eccetera eccetera, ma bensì anche a livello culturale, a livello di utilizzo di parole, a livello di formazione, a livello di elaborazione, che ci porta naturalmente a farci capire come poter vivere meglio, ma non a livello individuale, ma fondamentalmente a un livello collettivo. E quindi vabbè, vi chiudiamo appunto qua la trasmissione Normale Follia, vi ricordiamo quindi il corteo di domani per Valerio Verbano dalle 4 in poi a via Montebianco, poi vi ricordiamo naturalmente l'assemblea di giovedì di Una di Meno di Roma a ESC alle 17, e poi proprio per chiudere anche in bellezza la giornata appunto di domenica 27 febbraio. Sempre febbraio, vi sto dicendo solo le date di questa settimana di febbraio, tanto per tenesse buoni, che vedrà appunto un discorso di confronto, formazione eccetera sulla città, sugli spazi, sui quartieri appunto femministi e transfemministi che noi immaginiamo e vogliamo che inizierà alle 10:30 fino a circa verso le 2 a Piazza Immacolata, e che poi invece vedrà dalle 3 in poi il Carnevale di San Lorenzo, quindi con allegria, colori, fantasia, e anche lì voglia di stare insieme, voglia di socializzare e voglia naturalmente anche di trasformare proprio anche con la fantasia e la creatività, che quelli non devono assolutamente mancare, specialmente con la pesantezza della società che viviamo, dei condizionamenti che dobbiamo subire, che se non ci fosse anche la nostra capacità di trasformazione